Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Maggio dei libri 2021. Piccole storie sull'amore con prologo dantesco. A cura del laboratorio di lettura di Monteverde Attiva, coordinato da Giuliana Zagra, con la consulenza artistica di Anna Maria Jacopini.
Alcune storie d'amore sul rapporto genitori-figli e una fiaba sull'innamoramento. Brevi, surreali e irriverenti racconti in un mondo alla rovescia visto dal punto di vista dei ragazzi, adattato ai loro bisogni, alle loro paure e alle loro conquiste. Testi racchiusi in piccole pagine che uniscono immediatezza, humor, scorrevolezza del racconto orale e magia. Dai libri Il mondo a testa in giù e La mia famiglia e altri disastri di Bernard Friot, casa editrice Il Castoro, 2008 e 2009. Leggono Fiorella De Simone, Marzia Miele e Raffaella Liberati.
In ordine. Nicolò giocava tranquillo. Improvvisamente la porta della sua camera si aprì ed entrò sua madre. Rimase un istante con la bocca spalancata, come paralizzata, e poi urlò:
cos'è questo casino? Metti subito in ordine!
Torno tra mezz'ora e voglio vedere ogni cosa al suo posto. Hai capito? Ogni cosa al suo posto. Si alzò lentamente, si guardò attorno con aria annoiata e poi si decise. Tirò fuori scatole, scatoloni, valigie, cassette di plastica, bauli di vinili e si mise a ordinare. Mise a posto le biglie, le macchinine, i libri, i Lego, le figurine dei calciatori, la collezione dei francobolli, i calzini, quaderni, i disegni. Ogni ogni cosa esattamente e precisamente al suo posto. E poi, visto che gli erano avanzati degli scatoloni, mise a posto anche i suoi sogni, le voglie, le gioie, i dispiaceri, le stupidaggini, i ricordi, le paure, le bugie. Ogni cosa esattamente e precisamente al suo posto. Quando sua madre tornò una mezz'ora dopo, non c'era più niente in giro. L'ordine era impeccabile. Lei chiamò. «Nicolò, dove sei?»
«Sono qui», rispose una voce. «Al mio posto, al mio posto!»
Si guardò intorno, ma non vide nessuno. Guardò sotto il letto, dietro la scrivania, dietro la poltrona. Sempre niente. Allora aprì l'armadio, vuotò i cassetti, tirò fuori le scatole, gli scatoloni, le valigie, frugò negli armadi, fece un disordine spaventoso e ritrovò alla fine il suo corpo. Innamorata. Era una strega vecchia, molto vecchia. Abitava in una casupola in fondo al bosco, vicino alla sorgente delle Tre Rocce. Un giorno, davanti alla sua finestra, passò un giovane. Era bello, più bello dei principi delle favole e molto più bello dei cowboy della pubblicità. La vecchia strega si sentì per prima cosa emozionata, poi turbata e infine innamorata, più innamorata di quanto lo fosse mai stata. Naturalmente non chiuse occhio quella notte, sfogliò tutti i libri di magia possibili e immaginabili, stracolmi di formule magiche, setacciò i boschi alla ricerca di ingredienti misteriosi, tagliò, triturò, frullò, mescolò, pesò, aggiunse, assaggiò. Alba imbottigliò un calderone pieno di elisir di giovinezza. All'inizio del pomeriggio bevve una bottiglia di elisir. Visto che era molto amaro, fece così: un bicchiere di elisir, un quadratino di cioccolato, un bicchiere di elisir, una caramella alla fragola e così via. Dopo l'ultimo bicchiere era tornata a essere giovane e carina, così carina che avrebbe potuto fare carriera nel cinema o diventare insegnante. Con due ragnatele, un po' di polvere di rospo, una formula magica ritagliata dalla rivista di moda delle streghe, confezionò un meraviglioso abito scollato ornato di pizze. Nel suo giardino raccolse una rosa bianca, la bagnò in un filtro d'amore e la puntò sul suo cortile.
si sedette su una panca davanti alla porta e aspettò. Non passò molto che sulla strada apparve il bel giovane. Indossava un ricco vestito ricamato d'oro e portava un fiore bianco all'uscio. Il giovane salutò la strega. La conversazione prese piede e, visto che la strega aveva premura, dopo un quarto d'ora il giovane era innamorato pazzo. 5 minuti dopo si scambiavano il primo bacio. Poi, improvvisamente, la strega si alzò e disse tutto d'un fiato: «A domani, mio bell'amore!» e si chiuse a doppia mandata nella sua casupola. Giusto in tempo, qualche secondo dopo, la bella ragazza era diventata una vecchia, vecchissima strega. L'elisir aveva smesso di funzionare. E fu così tutti i giorni. Una bottiglia di elisir per ringiovanire, parole d'amore sussurrate, qualche bacio scambiato e poi, presto, molto presto, saluti frettolosi. Il bel giovane non si lamentava mai. Diceva sorridendo: «Addio, mia bella!» e si allontanava senza neanche girarsi. Dopo qualche settimana, in un bel pomeriggio d'estate, la strega comunicò al suo giovanotto che voleva sposare. Il ragazzo abbassò gli occhi arrossendo e si sposarono l'indomani mattina. L'indomani, quindi, la vecchia strega mandò giù 3 bottiglioni di elisir di giovinezza. Le provocò atroci mal di pancia, ma non c'era alternativa. I 2 innamorati si sposarono nel villaggio vicino e poi se ne ritornarono di corsa alla casupola in fondo al bosco. Non appena dentro, la strega chiuse la porta a chiave. In cucina preparò una tisana per il suo giovane sposo. Poi andò a cercare in sala da pranzo i dolci alle zampe di mosca che faceva con le sue mani. Ma l'elisir aveva smesso di agire. Quando tornò in cucina, era diventata una vecchia, vecchissima strega, con il naso adunco, i denti guasti e la pelle più rugosa di un foglio di carta spiegazzata. Non appena la vide così, il suo giovane marito la fissò a lungo senza dire niente. Poi, improvvisamente, scoppiò a ridere. «Vecchia strega, il tuo elisir di giovinezza non vale poi molto, ma stai tranquilla, il mio non è affatto migliore!» E scosso dalle risate, il bel giovane si trasformò in un vecchio, vecchissimo ma, dal naso adunco, i denti guasti e la pelle più rugosa di un foglio di carta spiegazzata.
Mio padre insegna la lingua e la letteratura italiana. a volte è una bella rottura. Voglio dire, la professione di mio padre è talvolta motivo per me di disprezzo. L'altro giorno, per esempio, mentre segavo un pezzo di legno, mi sono tagliato il pollice. Un taglio profondo. Sono corso da papà che leggeva nel salone. Papà, papà, corri a prendermi un cerotto, è un macello. Schizzo sangue dappertutto. Ho urlato tenendomi il dito ferito. Ti prego di farmi la cortesia di esprimerti correttamente, ha risposto mio padre senza neanche alzare il naso dal libro. Io caro padre, ho riformulato, mi sono tagliato il pollice e il sangue cola abbondantemente dalla ferita. Ecco un'esposizione dei fatti chiara e precisa, ha dichiarato papà. Ma datti una mossa, oh, fa un male cane, mi è scappato, non ce la facevo più. Luca, non capisco questo linguaggio, ha replicato papà impassibile. Il dolore è intollerabile, ho tradotto, e quindi ti sarei estremamente riconoscente se volessi accordarmi, senza ulteriori dilazioni, le cure necessarie. Ah, ecco che così va meglio, ha commentato papà soddisfatto. Esaminiamo da un po' più vicino questo graffio. Ha abbassato il suo libro e ha visto che facevo smorfie di dolore e che tenevo stretto il mio pollice grondante sangue. Passi fuori, ok, ha gridato furioso. Levati dalle scatole, schizzi sangue dappertutto. Hai fatto un casino sulla moquette. Fila in bagno, bendalo, fa qualcosa. Non voglio vedere sto macello. Stavo per rispondere. Adorato papà, il suo modo di parlare mi lascia oltremodo stranito. Le sarei quindi grato se volesse farmi la cortesia di esprimersi con un lessico appropriato. Ma ho preferito non dire niente, tanto avevo capito perfettamente. Ho un talento per le lingue io.
Matematica. Vi ho già detto, mi sembra, che mio padre è prof di italiano. Mia madre, invece, non è che sia meglio, è prof di matematica. Appena rientro a casa, comincia. Quanto hai preso nel compito in classe? Che cosa ti hanno dato come esercizio per questo pomeriggio? E l'interrogazione sulle frazioni? È andata bene, spero. Vabbè, direte. Fin qui, niente di strano. Questo genere di interrogatori lo conoscete anche voi. Ma a casa mia non finisce qui. La mamma ha deciso che da grande sarò un importante matematico, con la testa piena di numeri e figure geometriche. Per questo motivo, ogni pretesto è buono per farmi ripetizione. Quando per cena, c'è purè e prosciutto il martedì. Piomba sul mio piatto. e taglia la mia fetta di prosciutto in quadratini, triangoli o trapezzi e mi impedisce di mangiare fino a quando non rispondo a un'infinità di quesiti strampalati. E questo? È un triangolo isoscele o equilatero? Perché? Dimostralo. Tracciami la diagonale. No, con il coltello. Dov'è l'angolo retto? Il peggio sono gli spaghetti al ragù. Impensabile mandar giù anche una sola forchettata prima di aver calcolato la lunghezza totale di un chilo di spaghetti messi in fila e valutato il costo di produzione di 20, 50 e 250 grammi. Quando ho finito i miei calcoli, gli spaghetti sono freddi e mangiabili. Ma ho trovato la contromossa ieri sera e credo che la mamma sia guarita per un bel pezzo. Ieri, infatti, era il suo compleanno e c'era una grande riunione familiare con zie, zii, cugini, cugine e nonni. Al momento dell'aperitivo, prima che mamma avesse il tempo di chiedermi di convertire in ettolitri, decalitri e decilitri lo 0,13 litro di coca che mi ero versato, mi sono alzato e ho letto il discorso che avevo preparato. Anni. Hai quindi vissuto 13.879,5 giorni o, se preferisci, 333.108 ore, ovvero, per essere ancora più precisi, 19.986.480 minuti. Poiché la speranza di vita media per le donne è di 83 anni, puoi quindi sperare di vivere ancora 23.668.200 minuti, a condizione di smettere di fumare le 19 sigarette al giorno che fumi, ovvero 6.939,75 all'anno, tenendo conto di anni. Ho continuato su questo tono, esattamente per 12 minuti e 32 secondi, svelando alla mamma il numero di volte che si sarebbe lavata i denti, la somma esorbitante che avrebbe speso in crema antirughe, il tempo che avrebbe passato al telefono, 8 mesi, 22 giorni, 6 ore e 52 minuti al ritmo attuale, il peso che avrebbe raggiunto se avesse continuato a prendere in media 658 grammi all'anno. All'inizio sorrideva, fiera di quel genio di suo figlio, ma prestissimo il suo sorriso si è tramutato in smorfia e quando ho finito sembrava invecchiata di colpo. A tavola non mi ha chiesto né di calcolare esattamente il numero di pixelli per invitato, né di trovare la circonferenza, la superficie e il volume della torta di compleanno. La sera l'ho anche sentita dire a mio padre, ovviamente parlando di me: tuo figlio non ha nessuna sensibilità poetica, dovresti occupartene un po' di più. Devo farmi venire qualche altra brillante idea, altrimenti mi sa che adesso mi toccheranno ripetizioni di letteratura.
Avevo morto male alla gola, non potevo ingoiare niente. Avevo 40 di febbre, insomma, quasi. Papà e mamma hanno litigato per decidere chi si sarebbe occupato di me. Io non posso, diceva mia madre, ho preso già 3 permessi questo mese per Mattia. Ti immagini che cosa dirà il mio capo? E io, diceva papà, ho troppo lavoro alla macelleria. Ho 3 bestie da squartare. Ma bene, papà preferisce le sue cotolette a me. Mamma, peggio ancora, preferisce mio fratello piccolo. Ho detto, non preoccupatevi per me. In ogni caso, sto per morire. Così starete tranquilli. Non dire scemenze, Sara, ha detto mamma. Hai solo le placche in gola. Non ti preoccupare, troveremo una soluzione, ha detto papà. Io pianto lo stesso. Erano proprio scocciati. Mi è piaciuto. Alla fine, la mattina, è rimasta a casa la mamma. Mi ha detto, resta a letto e dormi. Ne approfitto per pulire la cucina. Io ho fatto, perché mi faceva male la gola. Ti porto una limonata calda, va bene? Ha detto. Ho rovesciato tutto. È stata colpa sua. Il bicchiere era bollente. Ha dovuto cambiare le lenzuola e la coperta. Nel frattempo sono andata nel letto di papà e mamma. Ho cercato di leggere e mi è venuto mal di testa. La mamma mi ha dato un'aspirina. Ma l'aspirina mi ha fatto vomitare. E allora lei ha dovuto cambiare anche le lenzuola del suo letto e pulire il tappeto. Mi sono sistemata il salotto per guardare la televisione. Era l'ora di Beautiful. C'erano una ragazza e un ragazzo che si baciavano. Mi sono immaginata che al posto della ragazza c'ero io e che il ragazzo si chiamava Luca, come uno che è in classe mia, carinissimo, con gli occhi azzurri, ma proprio azzurri. Era talmente bello che mi è venuto a piangere. Mamma si è preoccupata, mi ha messo la mano sulla fronte. Mi è piaciuto sentire la sua mano fresca sulla fronte. Ha detto, non hai quasi più febbre, puoi mangiare qualcosa? Sì, ha detto, sofficini. Ne ho approfittato perché non fa mai sofficini per colpa di mio fratello a cui non piacciono. Ne ho mangiati 4 con 1 litro di ketchup. Dopo mi sono sentita un po' strana. Sono andata a coricarmi. Non è che vuoi vomitare di nuovo? Ha detto la mamma. Avrebbe fatto meglio a star zitta. Come da copione ho vomitato i sofficini. Mi è piaciuto. Papà è rimasto con me il pomeriggio. Mi ha detto, riposati, ne approfitto per fare ordine in bagno. Gli ho chiesto di sistemarmi la tela in camera. Ci è voluto molto perché non trovava la prolunga per l'antenna e comunque negato per il fai da te. Per colpa sua mi sono persa febbre d'amore. Per ripicca l'ho costretto a giocare a carte. Abbiamo litigato perché mi ha accusato di barare e mi sono sentita di nuovo malissimo. È dovuto andare in farmacia a prendere delle altre medicine. Ma quando è rientrato mi sentivo meglio e non le ho volute. Era arrabbiato, ma gli ho dato tanti baci e l'ho chiamato papalino mio. E allora ha detto che avrebbe giocato con me alla parrucchiera. Gli ho fatto delle mesh blu e gli ho riempito i capelli di elastici e di nodini. Era molto imbarazzato quando la vicina è venuta a riportare mio fratello piccolo da scuola. Mi è piaciuto! Lì domani mattina ero guarita. Però era malato Mattia, placca in gola naturalmente, per copiarmi. Ho detto ai miei genitori, non sarà una passeggiata occuparvene, non vi invidio. E me ne sono andata a scuola a ritrovare i miei compagni. Importanti che non si imparano a scuola. Riparare una lavatrice, per esempio, o rammendare i calzini e dire ti amo. Come si fa quando ci si innamora per la prima volta? Ti amo, sì, sembra facile in teoria, ma in pratica? Quando bisogna dirlo? E con che tono? In che posizione? Bisogna lavarsi prima i denti? Bisogna mettersi la cravatta o il papillon? Lo si deve dire in un orecchio? O con un SMS. Si può mandare tutto a monte se non si è allenati. E allora io mi alleno. 2 volte alla settimana, mercoledì e sabato pomeriggio. Immagino una situazione. Per esempio, sono innamorato di Sara, una ragazza della mia classe. Calma, è solo un'ipotesi. Sono andato allo zoo una volta con lei e suo fratello piccolo, tutto qui. Innanzitutto bisogna aspettare il momento giusto. Non posso dirle ti amo davanti alla gabbia delle scimmie, né davanti ai serpenti o ai ragni giganti. Quindi devo attirarla verso una panchina. Lei si siede, appoggio a terra il ginocchio, la guardo con tenerezza e le dico ti amo. Lo faccio veramente, in camera mia, in ginocchio sul tappeto. Un po' esagerato, no? Rischio di sporcarmi i pantaloni. Oppure, sono innamorato di Lucia. È più alta di me, ma un giorno la supererò. E poi è una scelta strategica. È molto brava a scuola, soprattutto in italiano. Come fare con lei? Le do appuntamento in biblioteca per preparare un'interrogazione. Siamo seduti a un tavolo fianco a fianco. Spingo il mio quaderno verso di lei e le chiedo: mi puoi dire se ho fatto errori di ortografia? Naturalmente sul quaderno c'è scritto ti amo. Altra situazione, mi innamoro di Eleonora. Perché no? È simpatica e gioca bene a calcio. Il problema è che parla sempre, anche a scuola. Allora come dirle ti amo? Ho un'idea. La porto al cinema a vedere un film dell'orrore. Lei è incollata alla sedia. Io le passo un braccio dietro le spalle e quando l'uomo con la motosega amputa il piede sinistro del benzinaio, mi chino su Eleonora e le dico secco ti amo. Lei, tremando per la paura, cade fra le mie braccia. Funziona! Ho provato la parte con il panda di peluche a grandezza naturale della mia sorellina. Passo il braccio intorno alle sue spalle. Mi chino verso Eleonora, insomma, il panda, e dico a voce alta, perché il benzinaio sullo schermo sta gridando a squarciagola, ti ha proprio in quel momento fa irruzione in camera mia Valeria, mia sorella maggiore, la scema. Ma che stai combinando? Giochi ancora con i pupazzi alla tua età? Mi alzo e lancio il panda lontano. Sei pazza, rispondo. Mi sto allenando per judo. Faccio le prese, vedi? Questa si chiama Osotogari. E hop, le faccio una dimostrazione e lei perde l'equilibrio e cade all'indietro. Ed eccola fra le mie braccia, stupita. Resta per un po' con la bocca aperta, come un pesce morto. Ti amo, le dico per scherzo. Mi raccomando, per scherzo. Cretino, sbraita lei, mentre si raggomitola penosamente. Me ne frego, adesso lo so. Far cadere una ragazza ai propri piedi non è difficile.